Una chiave di lettura.
Ben trovati all'ascolto del canale italiano della Radio Vaticana. All'Italia manca da troppo tempo un codice simbolico ideale condiviso, capace di ricostruire un'unità civile, ideale e spirituale, sulla quale poi fondare anche nuovo sviluppo, anche economico. Da troppo tempo le storie collettive, quindi anche quelle politiche che raccontiamo, non ci convincono più. Sono troppo fragili, superficiali, di corto respiro. Eppure storie, narrative, miti capaci di futuro perché grandi, popolari, carichi di simboli vitali, all'Italia non mancano. L'avventura umana, economica, spirituale, industriale di Adriano Olivetti, alla quale Rai 1 ha dedicato nei giorni scorsi una fiction in due parti, è una di queste storie. Scriveva così qualche giorno fa l'economista Luigino Bruni sul quotidiano Avvenire. E allora noi ci è venuta la voglia di andare ad approfondire la storia di Adriano Olivetti attraverso un libro uscito proprio il mese scorso, La concreta utopia di Adriano Olivetti, edizioni Deoniane Bologna, firmato dal professor Franco Ferrarotti, che è in linea con noi. Buongiorno professore, ben trovato.
Buongiorno direttore, mi dica.
Allora, no, non mi dia del direttore, mi metto subito in imbarazzo. Allora, mi piace che nella sua prefazione lei scrive che molti oggi sono olivettiani e non lo sanno. Cosa significa?
Beh, significa che alcuni anni fa, diciamo 40, anche 50, parlare di Olivetti e delle sue idee, molte delle persone che oggi, in perfetta buona fede, firmano anche articoli, diciamo, in sua lode, eccetera, e non potevano non esprimersi con un gesto, direi, di distaccata degnazione, considerandolo un po' un folle o comunque un inconsapevole. I più pietosi lo consideravano un autodidatta che quindi si interessava anche della struttura dello Stato, l'ordine politico, delle comunità, senza averne un'idea, ecco, senza avere fatto gli studi di diritto pubblico. Vede, Olivetti è stato vittima in primo luogo delle sue grandi capacità di anticipazione, la preveggenza rispetto, diciamo, alla saggezza convenzionale, ecco, alle opinioni correnti, evidentemente deve pagare un prezzo. E oggi però bisogna anche dire che alcune previsioni, io posso dirlo, direi, come forse unico testimone sopravvissuto, devo dire che per esempio la crisi dei partiti politici, la crisi soprattutto molto sottile, interessante, la crisi di una rappresentanza democratica che dal punto di vista formale, elezioni eccetera, è assolutamente ineccepibile e che però non è più rappresentativa. Che cosa è venuto meno? È venuta meno quello che noi chiamavamo la sintonia con il sentire medio, con i bisogni. Quali sono questi bisogni? Si è creduto ingenuamente e anche in buona fede che in fondo bastasse l'autoreferenzialità. Ognuno si faccia i fatti suoi e poi il bene pubblico in qualche modo ci sarà regalato, non so, dagli dèi, da qualcuno. In realtà questa nostra società oggi muore, e noi l'abbiamo previsto con grande anticipo, perché in effetti un'economia di mercato così preponderante finisce per tracimare e produrre e provocare, direi quasi, una società di mercato, che è una contraddizione in terminis, perché è una società quindi in cui tutti i rapporti interpersonali, anche quelli intimi, sono rapporti utilitari. È venuto meno il senso del dono, il senso della bellezza dello stare insieme, il senso appunto, Olivetti lo diceva continuamente, della comunità come comunione di spiriti e come presenza di corpi e di persone.
Ecco, professore, lei racconta nel libro ovviamente come Olivetti rinnovò radicalmente l'azienda paterna di Ivrea, la prima a produrre in Italia macchine per scrivere, la trasformò in una multinazionale. Questo rapporto armonico tra città e campagna, tra industria e comunità. Ma è vero, secondo lei, che l'economia italiana poi ha tradito questo paradigma di Olivetti?
È troppo semplice, io non parlerei mai di colpe personali, di tradimenti, evidentemente gli uomini e le donne, le persone contano e contano molto, però vede, lei giustamente mi ha richiamato all'azienda, come ha notato, io ho parlato di tutt'altro. Perché? Ma perché l'azienda è legata alla comunità, la comunità è la base, il nucleo fondamentale della società. Che cos'è venuto meno? Le dico subito in due parole molto semplici: il profitto. Il profitto è fondamentale. Guardi, se potessi lo vorrei sottolineare in rosso, perché il profitto è l'indice di gestione razionale di un complesso produttivo più sicuro che ci sia. Però, questo è il punto, il grande però che è mancato, che Olivetti invece aveva, non so come, io avevo perché ero uno sprovveduto, lui ce l'aveva, non so perché. Però il profitto, che è fondamentale, va concepito in termini più ampi di quello dell'interesse personale, va concepito in termini di equilibrio ecosistemico della comunità, del rapporto città-campagna, del rapporto in realtà anche della capacità di guadagno, dei servizi sociali, dei servizi culturali, perché oggi, e tutto questo a cosa dipende? E questo non era molto chiaro anche ai tempi del vetro. Dipende dal concetto prevalente di potere. Oggi il potere, il concetto prevalente di potere è un potere come appannaggio personale a proprio esclusivo vantaggio di sé, al più della propria famiglia, al più degli amici della famiglia. Mentre il potere, il concetto di potere che noi cercavamo di incarnare 50 anni fa a Ivrea, poi nel resto d'Italia, in Europa e al di là, oltre l'Atlantico, era un concetto di potere come servizio alla comunità, come funzione razionale di decisioni nell'interesse pubblico.
Ecco, siamo col sociologo Franco Ferrarotti, che ha firmato il volume dedicato a Olivetti, La concreta utopia di Adriano Olivetti. Professore, lei ricorda di essere un po' l'unico sopravvissuto dei tre stretti collaboratori di Olivetti, gli altri due erano Geno Pampaloni e Renzo Zorzi. Ecco, come stretto collaboratore può dirci, Olivetti era un uomo religioso?
E questa è una domanda molto importante. Io in tutti gli anni in cui siamo stati a contatto, perché lui, devo dirle una piccola cosa che non ho mai detto, in effetti io viaggiavo molto per conto suo, per conto mio, perché come sociologo volevo essere in ogni luogo, in ogni momento. Non c'era sabato che non mi telefonasse, e ovunque io fossi, in Cina, in India, non aveva importanza, mi telefonava e parlavamo. Poi andava nel gruppo che si era riunito lì, ho parlato con Ferrarotti, si fa così. Io spesso mi sono preso quindi responsabilità che non avevo. Di religione non abbiamo mai parlato in maniera diretta, precisa. Lui era di padre ebreo e di madre valdese, quindi in lui confluivano le due grandi tradizioni del profetismo ebraico e biblico e, diciamo, il rigorismo etico protestante, e la fusione lui l'aveva trovata nella conversione al cattolicesimo. Era religioso, non parlava mai di questo, perché io poi ero al contrario, su un'altra posizione, però c'era un punto che ci vedeva, e io questo veramente devo dire, anche col silenzio godevamo di questa confluenza meravigliosa, cioè non l'esistenza di Dio o l'inesistenza di Dio, non la prova di Sant'Anselmo, le belle discussioni tomistiche, San Tommaso d'Aquino, il nostro conterraneo, Aquino è vicino nella ciociaria, no, non questo, ma il mistero di Dio, il fatto che la questione di Dio e quindi la questione religiosa, come già diceva Kierkegaard in maniera splendida, è come un rospo in gola che non ci va nessuno e giù, e di cui non possiamo fare a meno. Quindi l'uomo è natura, l'uomo è quello che è agitato dai suoi istinti, dai suoi interessi, spesso sbaglia benissimo, però l'uomo va al di là dell'uomo, ha questa esigenza di completezza che non si soddisfa mai, che non si appaga mai, e la ricerca, che cos'è? È la ricerca del padre, è la ricerca di Dio.
Grazie professor Ferrarotti per averci raccontato un po' anche l'ispirazione di questo suo scritto, lo ricordo, La concreta utopia di Adriano Olivetti, edizione di Oniane Bologna. Il sociologo Franco Ferrarotti, autore di questo libro, è stato con noi questa mattina sulla Radio Vaticana. La ringraziamo professore e buona giornata.
Grazie anche a lei, a tutti.